Quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse: Io sono Dio, l'Onnipotente, cammina davanti a me e sii integro. Porrò la mia alleanza tra me e te e ti renderò molto, molto numeroso. Subito Abram si prostrò con il viso a terra e Dio parlò con lui. Quanto a me, ecco, la mia alleanza è con te. Diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Non ti chiamerai più Abram, ma ti chiamerai Abramo, perché padre di una moltitudine di nazioni ti renderò. E ti renderò molto, molto fecondo. Ti farò diventare nazioni, e da te usciranno dei re. Stabilirò la mia alleanza con te e con la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione, come alleanza perenne, per essere il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te. La terra dove sei forestiero, tutta la terra di Canaan, la darò in possesso per sempre a te e alla tua discendenza dopo di te. Sarò il loro Dio. Disse Dio ad Abramo: Da parte tua devi osservare la mia alleanza, tu e la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione. Questa è la mia alleanza che dovete osservare, alleanza tra me e voi e la tua discendenza dopo di te. Sia circonciso tra voi ogni maschio. Vi lascerete circoncidere la carne del vostro prepuzio e ciò sarà il segno dell'alleanza tra me e voi. Quando avrà 8 giorni, sarà circonciso tra voi ogni maschio di generazione in generazione, sia quello nato in casa, sia quello comprato con denaro da qualunque straniero che non sia della tua stirpe. Deve essere circonciso chi è nato in casa e chi viene comprato con denaro. Così la mia alleanza sussisterà nella vostra carne come alleanza perenne. Il maschio non circonciso, di cui cioè non sarà stata circoncisa la carne del prepuzio, sia eliminato dal suo popolo. Ha violato la mia alleanza. Dio aggiunse ad Abramo: Quanto a Sarai, tua moglie, non la chiamerai più Sarai, ma Sara. Io la benedirò e anche da lei ti darò un figlio. La benedirò e diventerà nazioni e re di popoli nasceranno da lei. Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e rise e pensò: A uno di 100 anni può nascere un figlio, e Sara all'età di 90 anni potrà partorire? Abramo disse a Dio: Se almeno Ismaele potesse vivere davanti a te. E Dio disse: No, Sara, tua moglie, ti partorirà un figlio e lo chiamerai Isacco. Io stabilirò la mia alleanza con lui come alleanza perenne, per essere il Dio suo e della sua discendenza dopo di lui. Anche riguardo a Ismaele io ti ho esaudito. Ecco, io lo benedico e lo renderò fecondo e molto, molto numeroso. 12 principi egli genererà e di lui farò una grande nazione. Ma stabilirò la mia alleanza con Isacco, che Sara ti partorirà a questa data l'anno 21. Dio terminò così di parlare con lui e alzandosi in alto.
Allora, in questo capitolo 17 presenta una nuova promessa di Dio ad Abramo, cioè un nuovo patto, che però questa volta viene suggellato dal cambiamento del nome e dalla circoncisione. C'è quindi un cambiamento. Come abbiamo sentito in questo capitolo, fondamentalmente ci sono tre parti. I primi 8 versetti, dove appunto Dio stipula la nuova, rinnova, diciamo, l'alleanza, la promessa dell'alleanza con Abram, e però c'è una novità, che adesso è anche Dio anche della discendenza. È la prima volta che questo entra in gioco. Nella parte centrale è Dio che chiede la circoncisione come segno di accettazione dell'alleanza, e infine l'ultima parte, che viene di nuovo predetta la nascita del figlio Isacco da Abramo e Sara. Abbiamo detto, ecco, allora, che nella prima parte del capitolo, versetti 1-8, Abram ha ormai 99 anni, interessante, 1 meno di 100, quindi si potrebbe dire è proprio l'ultima spiaggia, no? È come dire ora o mai più. E Dio ha questo nuovo incontro con Abram, dove rinnova le promesse del dono. E Dio si presenta con un nome particolare, che in ebraico è El Shaddai. El vuol dire Dio, e Shaddai vuol dire l'Altissimo, Onnipotente. Infatti è tradotto: io sono Dio l'Onnipotente, cioè sono colui che può tutto. Non a caso in questo momento compare questo nome, era uno dei diversi nomi che gli israeliti davano a Dio. Ecco, io sono colui che può tutto. E quindi adesso c'è un cambiamento, come abbiamo detto. Nel capitolo 15 avevamo visto Dio stipula per la prima volta un'alleanza con Abram, con quel rito degli animali divisi in due, no? Dove avevamo sottolineato che lì Dio solo prende l'iniziativa e Dio solo si impegna a essere fedele all'alleanza. Adesso invece Dio coinvolge anche Abram. Spesso nell'Antico Testamento l'alleanza, i patti che Dio stipula con l'uomo sono unilaterali, cioè Dio è l'unico che si impegna, perché è l'unico che può dare una garanzia di fedeltà alla parola data, perché l'uomo non può dare questo. Allora, dato che nell'antichità contravvenire a un patto voleva dire la morte, essere ucciso, se quando Dio avesse chiesto un impegno all'uomo voleva dire esporre la sua creatura alla morte, perché Dio sapeva che l'uomo era debole, no, era, è anche oggi debole. E adesso però c'è un cambiamento. Dio qui domanda un impegno. Dio chiede, fa una richiesta, che non è la richiesta semplicemente del rito che verrà dopo. La richiesta vera che fa Dio è questa: cammina davanti a me e sii integro. Questa è la richiesta che fa Dio ad Abram qui. Cammina davanti a me, alla mia presenza. Cioè, sii nella tua vita completamente, interamente orientato verso di me. Essere completamente orientati verso Dio. Prima Dio aveva chiesto di partire, adesso chiede di vivere in relazione con Lui. Ogni atto di Abramo e ogni atto dell'uomo che entra in alleanza con Dio è il riferimento a Dio. Difficilmente gli uomini camminano con Dio. In genere noi preferiamo camminare con la religione, oppure con il peccato, con gli idoli, con gli altri uomini, ma camminare alla presenza di Dio è sempre una cosa che ci è lontana, che ci è difficile. Ma sempre il Signore nella sua parola ci esorta a vivere alla sua presenza, a rallegrarci dello stare con Lui. Dio vuole che noi camminiamo nella sua via, che la nostra vita sia orientata, si sviluppi nella sua via. Sappiamo che la via di Dio è stretta. Lo dice lui, Gesù stesso, nel Vangelo. Quindi dobbiamo, possiamo dire, avere dimensioni adeguate. Se siamo gonfi di orgoglio, se siamo gonfi di vanagloria, non possiamo entrare nella via stretta di Dio. E questo è quello che dice Dio ad Abramo: tu non devi fare di testa tua, tu devi camminare alla mia presenza ascoltando quello che io ti dico. Soltanto così noi potremo vivere assieme questa alleanza. È come se Dio dice: se obbedisci a me e agirai giustamente, e agisci giustamente. Quindi il cammino di Abramo, la vita di Abramo, come la vita di ognuno di noi, perché sappiamo Abramo è il nostro padre della fede, deve svolgersi unicamente in relazione a Dio. Non ce n'è un'altra migliore, dice Dio ad Abramo. E quindi qui la fede di Abramo raggiunge una nuova meta. Dio gli promette una discendenza e un rapporto particolare con lui. Cosa significa questo che dice qui adesso Dio ad Abramo: sii integro? Perché dice, no, cammina davanti a me e sii integro. Questo significa che finora Abramo non è stato integro? Beh, insomma, potrebbe essere così, e abbiamo visto, insomma, che di problemi Abramo se ne è creati e ne ha creati anche agli altri per le scelte che lui ha fatto. E noi sappiamo che anche il nostro comportamento non è sempre corretto, non è sempre improntato all'obbedienza e alla fiducia in Dio e nella sua parola. Ma questo invito ad essere integro non è qualcosa, non è semplicemente un invito morale, ma è il desiderio che Dio ha che l'uomo, che noi ci apriamo alla fiducia e alla collaborazione con il suo progetto. Signore prende l'iniziativa, ma vuole attuare con Abramo e con ognuno di noi un progetto comune, che noi siamo suoi collaboratori, suoi alleati in questo progetto. E quindi essere partner nell'alleanza con Dio, nel patto con Dio, ci fa soggetti responsabili. Non siamo semplicemente, non siamo solo oggetto, ma siamo appunto collaboratori, siamo responsabili delle nostre scelte, del nostro cammino. Noi siamo sempre tentati di sottrarci a questo impegno, a questa collaborazione con Dio. Ma Lui che è fedele, con pazienza, riallaccia sempre la relazione con noi. Noi possiamo essere sicuri perché la fedeltà del patto, dell'alleanza con Lui, della relazione con Dio, sta sempre in Dio. Che Dio è sempre fedele. E anche nei momenti in cui noi non siamo fedeli, la fedeltà rimane, perché rimane in Dio, c'è ancora una fedeltà. Ciò sì, è importante. Per me è molto bello questo. Quindi Abramo liberamente è chiamato ad aderire o meno a questa proposta di alleanza di Dio. E la risposta di Abramo è quella di prostrarsi con la faccia a terra, che era il segno, diciamo, di obbedienza e sottomissione che veniva, diciamo, fatto in quel tempo. C'è qui però un'anomalia, in tutta questa storia di Abramo, ma qui specialmente, c'è una cosa particolare, perché di solito, ovviamente, in un patto di alleanza era il più debole che chiedeva aiuto al più forte, no? E qui invece è il forte, che è Dio, che vuole proteggere il debole, che propone protezione, aiuto al debole. Allora ecco che l'origine dell'alleanza, della relazione tra Dio e l'uomo sta proprio nella volontà di Dio di salvare l'uomo, di avere compassione di lui. E qui, ecco, anche c'è, dicevamo, un'altra novità, perché nel versetto 2 Dio dice: porrò la mia alleanza tra me e te, e ti renderò molto, molto numeroso. L'alleanza non ti chiamerai, quanto a me, ecco, la mia alleanza è con te, diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Adesso Dio fa sussistere la sua alleanza non solo tra lui e Abramo, ma con te e la tua discendenza dopo di te. Sarà un'alleanza perenne, come dice nel versetto 7, stabilirò la mia alleanza con te e con la tua discendenza, di generazione in generazione. Quindi il dono del patto di amicizia tra Abramo e Dio non sarà mai ritirato, è un patto perenne, cosa che non è mai stata detta fino ad ora negli incontri tra Dio ed Abramo. E la promessa della discendenza viene confermata e sviluppata attraverso il cambiamento del nome, perché l'incontro con Dio trasforma la persona. Il cambiamento del nome è caratteristico proprio delle chiamate di Dio, e anche è caratteristico di Dio che dona a un uomo un compito, una missione. Abram avevamo visto che significa padre elevato, e è un nome che lo legava a suo padre. Quando avevamo visto che la vita di Abram era ancora legata, tutto sommato Abram non poteva avere figli perché era ancora figlio, perché era ancora legato da una relazione con il padre che non lo lasciava libero. Allora adesso invece Abramo non è più padre elevato, ma è padre di una moltitudine. Abraham in ebraico, Am vuol dire popolo, quindi chiamarsi Abramo significa diventare una padre di una moltitudine di popoli, di nazioni. Ricordiamo che il nome nell'antichità non era solo un'indicazione della persona, ma diceva la sua identità. Quindi ricevere un nome nuovo significava ricevere una nuova identità. Allora Dio fa questo grande dono ad Abram, collegato con l'alleanza. Questo di voler essere padre, voler essere il Dio di tutta la sua discendenza, e di farlo padre appunto di un'enorme discendenza. Quindi, ecco, in questa prima parte appaiono questi due elementi nuovi. L'alleanza è perenne, perché è fondata sulla fedeltà stabile di Dio e non su Abramo, sull'uomo, e che non è data solo ad Abramo, ma è data ad Abramo insieme alla sua discendenza. Quindi con un'appartenenza reciproca. Fare alleanza significa un'appartenenza reciproca. Abramo, come Israele, sarà proprietà del Signore, che è il Dio di Israele, no? Questo diventerà poi dopo proprio il segno della identità del popolo di Israele, perché quante volte troviamo sia nei libri del Pentateuco sia poi nei profeti: io sono o io sarò il tuo Dio e tu sarai il mio popolo. Questo è l'identità del popolo, avere Dio come padre e essere il popolo di Dio, questa reciproca appartenenza. Tutto questo qui viene suggellato da questa novità assoluta, che è la circoncisione. Novità assoluta nel testo biblico, perché noi sappiamo che veniva già praticata anche in Egitto, per esempio, è documentata in Egitto, ma che era probabilmente una pratica fatta per i sacerdoti, era riservata ai sacerdoti, quindi con un'intenzione, diciamo, di iniziazione, era un'iniziazione religiosa, che doveva contrassegnare il passaggio dalla fanciullezza alla virilità, dalla fanciullezza alla persona adulta. Quindi veniva fatto in età più grande, forse a quei tempi era, perlomeno in Israele, erano 13 anni, no? Mentre la circoncisione dei neonati era praticata solo in Israele. E un'altra cosa interessante è che è fatta l'ottavo giorno, no? Sette giorni sono i giorni della creazione, no? Quindi il bambino è vissuto sette giorni, il tempo in cui Dio appunto ha portato a compimento l'opera di creazione dell'universo e dell'uomo. Quindi diventa un segno visibile dell'appartenenza di quel bambino, di quella persona a Dio. Dio l'ha creato, Dio l'ha voluto in tutta la sua, in tutto il suo, in tuo essere. E questo anche diventa un segno, è un segno anche rispetto all'alleanza, perché recidere l'estremità dell'organo sessuale maschile ha anche un significato simbolico, come era stato quello del passare attraverso gli animali, no? Perché i bambini, cioè questa, questo taglio dice la maledizione dell'alleanza, se non chiede la ricorda la necessità della fedeltà e la maledizione nel caso di infedeltà all'alleanza. La circoncisione, se vogliamo, può essere, era anche un segno di purità, di purificazione di colui che la riceveva. Quindi togliere quel qualcosa, togliere quella parte dell'organo sessuale maschile significava togliere una specie di difetto, e quindi togliere un'impurità. E allora rendeva l'uomo, questa era l'idea, integro agli occhi di Dio. È come dire che l'uomo ha nella sua carne il segno del suo limite, della sua imperfezione. E se noi ci ricordiamo che il peccato di Adamo ed Eva era stato proprio quello di non riconoscere il loro stato di creature, il loro limite, perché questo significava mangiare di quell'albero, mediante la circoncisione Dio dice ad Abramo che raggiungerà la sua pienezza nel suo limite e attraverso il suo limite. La circoncisione è il limite posto alla potenza del maschio. È come se, cioè, proprio Abramo, che ha il suo limite nel non poter generare figli, è come se Dio gli dicesse, ecco, proprio con il segno, attraverso il segno del tuo limite sull'organo sessuale, tu riceverai la tua pienezza, che sarà avere un figlio. Quindi attraverso questa ferita avviene il riconoscimento della impotenza della creatura. E proprio da questo riconoscimento verrà la fecondità. Quindi questo segno varrà per Abramo e per la sua discendenza come un segno di appartenenza, di fedeltà, che passa attraverso proprio il corpo. E questo è importante anche, perché dice che la chiamata di Dio non è solo un fatto spirituale, ma coinvolge tutta la persona. Quindi la circoncisione è strettamente legata al patto di alleanza con Dio e alla fecondità che Dio stesso si impegna a garantire a Abramo e a Sara. Ci sono tante cose che si potrebbe dire rispetto a questo, per esempio il fatto che in una cultura dove praticamente non c'erano documenti scritti, incidere nella carne il ricordo, la memoria del patto con Dio significava, ecco, una partecipazione, una garanzia, diciamo, no? Una memoria che veniva tramandata. L'altro elemento importante è che, per esempio, il fatto che sia un bambino di 8 giorni che viene circonciso dice anche un'altra cosa, che il patto di Dio, la salvezza, è del tutto gratuita, è tutta grazia. Perché il bambino non fa niente per meritare questa salvezza. Ricorda ad Abramo che non è stato lui a cercare Dio, ma è Dio che lo ha chiamato e che ha preso sempre l'iniziativa. La circoncisione non è però un rito collettivo, no? L'iniziazione, come era negli altri popoli, ma è un impegno personale. E per questo si qui dice che non è una, semplicemente così una maledizione, no? Dice, ma il maschio non circonciso, di cui cioè non sarà stata circoncisa la carne del prepuzio, si è eliminato dal suo popolo, ha violato la mia alleanza. Rifiutare la circoncisione significa non appartenere al popolo, non far parte dell'alleanza con Dio. Quindi è una essere escluso, trovarsi fuori dall'alleanza con Dio. Però questo, come anche sappiamo purtroppo è successo, potrebbe, e lo ha fatto, diventare un vanto. Dio ordinò questo segno. Ma Israele poi è stato tentato e ha creduto che bastasse essere circonciso per beneficiare delle promesse dell'alleanza. Per questo Dio ordinò che questo segno impedisse la fiducia nella generazione, per rendere chiaro che la posizione nell'alleanza e la salvezza non viene dal sangue, non viene dalla razza, non c'è niente che la garantisce, ma proviene solo dalla grazia. Per questo circonciso il bambino. Il rito quindi della circoncisione indica, manifesta una scelta di fedeltà e di obbedienza a Dio, che però ha la sua origine nella grazia di Dio stesso. L'obbedienza al comando di Dio poteva anche essere considerata come un'opera di grazia alla quale Abramo ha meritato, per la quale Abramo ha meritato la giustificazione. Se fosse così, Abramo avrebbe motivo di vanto. Geremia, il profeta Geremia dirà però chiaramente che la circoncisione fisica in se stessa non ha nessun valore. Quello che conta è la circoncisione del cuore. C'è qualcosa che è più potente del segno nella carne. Ed è appunto questa, la circoncisione del cuore. Cioè quando tutta la persona e tutta la vita è eletta da Dio e orientata a Dio. La circoncisione ci insegna che la circoncisione del cuore, che la discendenza fisica da Abramo non è sufficiente per essere veri israeliti. E questo sarà, su questo insisterà molto Paolo, che insiste proprio sul fatto che Abramo ha posto la propria fiducia nelle promesse di Dio, non nella carne. Abramo è stato considerato, dice Paolo, è stato considerato giusto prima che Dio gli chiedesse di praticare la circoncisione, quindi indipendentemente dalla circoncisione. Abramo quindi non aveva e non ha nessun motivo di vantarsi se diventa padre di una moltitudine, e se diventa padre non solo dei circoncisi, cioè del popolo di Israele, ma di tutti, anche dei non circoncisi, cioè di coloro che camminano davanti al Signore, come dice il versetto 1. Coloro che seguono il sentiero della fede. E Paolo vede in questo l'annuncio della salvezza mediante la grazia e la fede, come dice nella lettera ai Romani al capitolo 10. La circoncisione del cuore garantisce il superamento delle distinzioni razziali, e la fede giustifica sia gli circoncisi che i circoncisi, perché Dio è Dio di tutti. L'ultimo versetti 15-22, ecco, ci presentano il rinnovo della promessa del figlio e il cambiamento del nome anche di Sara. Anche lei riceve una benedizione immediata e universale. La benedizione per Sarai è immediata perché le viene fatto la promessa del dono di un figlio, che sarà appunto il figlio della promessa, non più frutto di espedienti umani, ma nato da lei, 86enne, sterile. La benedizione universale è invece quella, come per Abramo, di una discendenza di nazioni, di tante nazioni. E anche a lei appunto viene cambiato il nome, anche se qui c'è un po' di incertezza sul significato del nuovo nome. La tradizione ebraica traduce Sarai, il nome originale, in mia principessa, quindi è un nome connotato da un possessivo. Principessa di chi? Principessa di Abramo. Quindi questa mia principessa è lei è possesso di Abramo. La caduta dell'ultima vocale, che poi in italiano è una vocale ma in ebraico è una consonante, indica la caduta del possessivo. Quindi da Sarai diventa Sara, quindi diventa principessa di tutti. Non è più solo mia principessa, ma è principessa di tutti. E questa, c'è chi la chiama la circoncisione del nome di Sara. Mentre Abramo riceve, e quindi la discendenza maschile riceve una circoncisione fisica, Sara riceve una circoncisione nel nome, attraverso questa caduta di una lettera, quindi anche qui c'è un taglio. E questo sta a indicare che la sua dignità non è più in quel mia, nell'essere possesso di Abramo, ma nell'essere lei stessa principessa, da cui nasceranno nazioni e popoli. Quindi ora la coppia non è più Abramo e Sarai, ma diventa Abramo e Sara. Dio quindi corregge le ingiustizie che lei aveva commesso nei confronti di Agar, come abbiamo visto la volta scorsa, quando l'aveva usata come un oggetto. Dio viene a liberare Sara dalla bramosia che ti tratta l'altro come una cosa e la rende addirittura portatrice della stessa benedizione di Abramo. E in questo cambiamento anche Dio rivela ad Abramo la vera identità di sua moglie. Non la chiamerai più Sarai, d'ora in poi il suo nome è Sara. Quindi, come avevamo già visto alla fine dell'episodio in Egitto, dove Abramo ha trattato Sara come una cosa, l'ha usata, ricordate, poi alla fine dice che i due uscirono dall'Egitto, e quindi mentre prima Sara era solo oggetto, alla fine era considerata insieme ad Abramo, che andavano via dall'Egitto. Ecco, adesso anche, la coppia è pienamente coinvolta nel cammino della fede e nella promessa. La promessa non è data solo ad Abramo, ma ad Abramo e a Sara. Chiamati insieme alla fede, e insieme portatori della benedizione di Dio. Come reagisce a questo punto Abram, a questa promessa rinnovata da Dio? In due modi, un po' contraddittori. Si prostra a terra, ma nello stesso tempo ride. È l'ennesimo momento di dubbio di Abramo, del sopravvento della ragione, del buonsenso umano, che pone tante volte ostacoli alla fede. Che cosa esprime questo riso? Esprime la sorpresa, la gioia, il dubbio. Probabilmente, ci sono due atteggiamenti connessi al pensiero di Abramo. Dice, può nascere un figlio a un uomo di 100 anni e Sarai ne ha 90, potrà partorire. Quindi è un pessimismo. E tanto che Abramo ritira fuori Ismaele. Potesse essere Ismaele, almeno la cosa sarebbe sistemata in qualche modo, no? Ecco. Noi sappiamo ormai dalla storia di Abramo come per lui fosse importante avere un figlio, perché rappresentava la continuazione della vita. E quando Dio gli riconferma che un figlio nascerà proprio da lui e da Sara, Abram non è più tanto convinto. Abram, che è il padre della fede, ancora una volta dubita. Ma ecco, Dio ha qualcosa in serbo di grande per lui. Anche per noi. Noi possiamo progettare la nostra vita in tanti modi, ma se noi accogliamo da Dio la chiamata, questa vita può prendere vie che non ci aspettavamo. Da un lato qui abbiamo Dio onnipotente, libero, che vuole offrire la vita, e dall'altro c'è la sterilità, e c'è anche l'ostinazione degli uomini, la nostra ostinazione nelle nostre vie. Dio qui conferma e ribadisce: Sara, tua moglie, partorirà un figlio. Sto finendo. E abbiamo visto che Abram, ancora dubita, offre un'alternativa, Ismaele, e Dio però risponde chiaramente, no, dice proprio no, Sara tua moglie ti partorirà un figlio e lo chiamerai Isacco. Sara avrà un figlio, il vero erede della promessa, che sarà unicamente sangue loro. E a questo punto viene indicata anche la data della nascita, viene indicato il nome, Isacco, che significa ridere, egli ride, che resta un po' ambiguo, perché non si sa chi è che ride, è Abramo che ride, è Dio che ride. Quello che è certo è che Isacco rimarrà sempre legato a questo tema del riso. Ci ritorna più volte nella Genesi, qui poi ritornerà nel capitolo 18 e anche nel capitolo 21. Al riso amaro di Abramo, carico di incredulità, Dio oppone il riso della gioia del figlio, un riso che resterà a memoria perenne nel nome di questo bambino. Dio però esaudirà anche il desiderio di Abramo che Ismaele abbia un ruolo. Avevamo visto l'altra volta, Ismaele significa Dio ha ascoltato, quindi Dio ascolta il desiderio di Abramo e quindi anche Ismaele sarà benedetto con una discendenza grande. Dio quindi risponde a Abramo donando il bene della prole ad Ismaele, ma confermando e realizzando poi la promessa per Abramo e Sarai. Le scelte di Dio quindi ancora una volta rimangono misteriose, ma le promesse di Dio sono affidabili e fondate non sulla nostra debolezza, ma sulla sua onnipotenza, su colui che può fare tutto.